Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Naturalmente il benvenuto da parte mia, Simona Neri. Vi ricordo subito cos'è Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, che ogni mese raggiunge 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Di cosa parliamo oggi? Oggi l'argomento è piuttosto molto di attualità, la condanna a morte di Saddam, ovviamente ne stanno parlando tutti. Noi lo faremo con i ragazzi ospiti qui oggi. Ci sono Francesca, studentessa di scienze politiche alla LUIS, Matteo, altrettanto studente di scienze politiche, lo sapevo.
Storia medievale, moderna e contemporanea, la facoltà di lettere e filosofia della Sapienza di Roma.
Mi scuso con Matteo. Ed infine Luca, studente al liceo scientifico a Zarita.
Buongiorno.
Bamboccio.
Prima di affrontare l'argomento, naturalmente passiamo la linea a Torino per sapere chi è ospite invece dei nostri Massimo Dadorni ed Elena Tedeschi.
Questa è una bellissima domanda. Buongiorno. Buongiorno a tutti e naturalmente buongiorno a chi?
A chi?
A sé. Ciao a tutti.
La varietà ci contraddistingue, no? Presto avremo naturalmente anche altri studenti. Salutiamo Marcello Prisco. L'argomento interessante, tu hai seguito, Giuseppe, in questi giorni la vicenda della condanna a morte di Saddam?
Sì, ho seguito.
Cosa ne pensi?
Ma penso che sia
Lo faccio facile perché non voglio influire sulla sua.
Ma non, sei d'accordo? Pena di morte o non pena di morte?
No, non sono d'accordo sulla pena di morte.
Bene. Questa penso sia anche un po' l'idea nostra, no?
Assolutamente.
Torniamo a Roma, Simona.
Allora, noi torniamo a parlare di pena di morte. Lo facciamo già con il nostro primo brano in scaletta, Bruce Springsteen, Dead Man Walking.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, where I was born and christened. Now I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a good, but between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun, and my fear up inside of me, like a dead man. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight.
Bene, Dead Man Walking, colonna sonora, lo ricorderete, di un film che della pena di morte aveva fatto una bella battaglia contro la pena di morte, diciamo così. Apriamo la discussione, ma prima ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione. Via con la scheda.
Domenica 5 novembre il tribunale iracheno ha emesso la propria sentenza. Saddam Hussein è colpevole di atroci genocidi e crimini contro l'umanità, in particolare contro il popolo curdo, e dunque merita la pena di morte per impiccagione da eseguirsi entro 30 giorni. L'opinione pubblica internazionale si è immediatamente divisa fra favorevoli e contrari. I favorevoli, come il professor Giovanni Sartori, sostengono che non ci sia altra pena adeguata per i crimini commessi dall'ex dittatore sunnita. I contrari parlano di sentenza ingiusta, irrispettosa dei diritti umani, grave soprattutto per i disordini che provocherà nel paese e, infine, qualcuno azzarda, condizionata dalle elezioni di medio termine statunitensi che si sono svolte martedì. Al momento del verdetto, Saddam ha esclamato "Allah è grande", ribadendo di non riconoscere la validità di questo tribunale e di questo giudizio. Nei giorni successivi, abbandonando i classici attacchi, ha invitato gli iracheni a riconciliarsi con i cristiani. Il mondo intero si chiede: condannarlo è un atto di giustizia o di semplice vendetta?
In linea dovremmo già avere Elisabetta Zamparutti, che ha curato il rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
Allora, primo giro di considerazioni e domande da rivolgere alla Zamparutti. Cominciamo con Luca.
Allora, io intanto volevo salutare e ringraziare della partecipazione la dottoressa Zamparutti e volevo sapere se secondo lei con questa condanna a Saddam Hussein non si corre il rischio di in qualche modo martirizzare la sua figura e di farne in qualche modo un eroe del mondo arabo e dell'universo sunnita?
Ma sicuramente c'è questo rischio, ma a mio avviso la cosa più grave è dare esecuzione ad una sentenza che è al di fuori dei principi minimi di diritto internazionale e di quello che si può definire un processo giusto. Questa sentenza è stata messa da un tribunale che possiamo definire il tribunale dei vincitori nei confronti del vinto, Saddam Hussein, laddove i vincitori, sciiti e curdi, sono anche le vittime del carnefice Saddam Hussein. Questo è qualche cosa che va davvero oltre, ripeto, i principi minimi di diritto internazionale e di garanzie processuali.
Ecco, ma per esempio perché non si è ricorso ad un tribunale internazionale come successe per esempio per Milosevic dopo la guerra in Jugoslavia?
Ma perché si è preferito procedere per una giustizia che io davvero definisco sommaria. Io vorrei ricordare ad esempio che appena fatto cadere il regime di Saddam Hussein, l'autorità provvisoria con Bremer aveva introdotto una moratoria delle esecuzioni capitali. Per come poi si è sviluppato il percorso, il processo di creazione delle nuove istituzioni democratiche, irachene, la comunità internazionale non ha voluto minimamente proseguire su questo percorso di tentare di far introdurre delle proposte, delle soluzioni che potessero assicurare all'Iraq un futuro diverso da quello che è stato il suo passato con Saddam Hussein. È evidente che un paese che si affaccia alla comunità internazionale con un processo e magari anche con un'esecuzione, non segna un punto di svolta rispetto a quello che accadeva precedentemente. Non c'è un elemento di innovazione, non c'è una soluzione di continuità rispetto appunto al passato, e questo è molto grave.
Salve dottoressa, sono Francesca. Volevo sapere quale coincidenza secondo lei ha legato l'emissione della sentenza a Saddam Hussein, peraltro una mia considerazione personale, la morte per impiccagione è decisamente tra le condanne più atroci che possono esserci, perché ritengo che a livello di la pena di morte può essere applicata con diverse modalità e sicuramente l'impiccagione è una tra le più umilianti anche per il condannato. Vorrei sapere quali coincidenze, quali dietrologie possono esserci tra le elezioni di midterm negli Stati Uniti e appunto l'emanazione di questa sentenza proprio in questo momento.
Ma sicuramente c'è stata una strumentalizzazione di bassissimo profilo che segna anche, a mio avviso, a questo punto il fallimento del modo in cui si è deciso di far cadere il regime di Saddam Hussein, come Nessuno Tocchi Caino, ma soprattutto come Partito Radicale Transnazionale con Marco Pannella si era riusciti a trovare un ampio sostegno sull'iniziativa che si chiamava Iraq Libero, su cui le forze politiche italiane avevano dato a livello parlamentare un grande sostegno, perché si cercasse attraverso l'esilio di Saddam Hussein di assicurare appunto un cambio di regime che non fosse basato sull'intervento militare e quindi su un ricorso alla guerra e alla violenza. E in questo senso c'erano anche da parte poi dell'amministrazione americana dei tentativi di soluzione diversa. Purtroppo questo non è riuscito e si è appunto deciso di ricorrere a un mezzo, quello dell'intervento militare, che ha prefigurato anche quello che vediamo oggi sotto i nostri occhi, cioè un paese che ormai è in guerra civile. Ecco, questo per sottolineare come appunto i mezzi che si scelgono per raggiungere certi fini in realtà poi anche li compromettono se il mezzo appunto non è adeguato al fine. Si parlava di cambio nella prospettiva di un futuro democratico in Iraq, il mezzo scelto per assicurarlo, cioè la guerra, non si è rivelato assolutamente adeguato al fine e anzi lo ha, mi pare con tutta evidenza, pregiudicato.
Una domanda per lei anche da Torino.
Sì, proprio in riferimento alle elezioni di medio termine. Giuseppe, prego.
Sì, dunque, alla luce della vittoria dei democratici, no? La visione statunitense per quello che riguarda questa condanna potrebbe cambiare?
Ma potrebbe cambiare, certo, però ormai siamo ad un punto in cui solo, a mio avviso, una grande mobilitazione di opinione pubblica internazionale, di parlamenti e di governi può evitare l'esecuzione di Saddam. Su questo, con la nostra iniziativa Nessuno Tocchi Saddam, che ha trovato l'adesione di premi Nobel, Betty Williams, Mairead Corrigan-McGeer, parlamentari italiani, parlamentari europei, esponenti di governo anche italiani come il ministro Emma Bonino, Giovanna Melandri e poi intellettuali, scrittori, giornalisti, se cresce questa mobilitazione può essere di aiuto sicuramente a evitare appunto l'esecuzione di Saddam Hussein. A Roma sabato prossimo, l'11 novembre, un'altra grande iniziativa proprio su questo, la stiamo organizzando con la Nazionale Italiana Cantanti, con artisti che vogliono dare il loro massimo sostegno per scongiurare un simile esito a questo processo nei confronti di Saddam Hussein, dove con il nostro Nessuno Tocchi Saddam non vogliamo evitare l'impunità di Saddam Hussein, che per quello che ha fatto meriterebbe non una ma centinaia di migliaia di condanne a morte, ma salvando la vita di Saddam noi vogliamo in realtà salvare la vita del diritto per l'Iraq e la possibilità di un futuro democratico per quel paese.
Dottoressa Zamparutti, un'ultima domanda, piuttosto breve la risposta, purtroppo per ragioni di tempo. Ci può dire quali sono i risultati del rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino? Qual è la situazione della pena di morte nei vari paesi del mondo?
Che la pena di morte viene progressivamente abbandonata dai paesi, dai governi, che sono 140 quelli che a vario titolo vi hanno rinunciato e 52 quelli che ancora la mantengono nei propri ordinamenti, e mi riferisco ai paesi membri delle Nazioni Unite. Le esecuzioni però sono sempre un numero elevatissimo, sono oltre 5.000, il 98% delle quali compiute da paesi totalitari o illiberali. Questo rende urgente rilanciare anche la campagna per la moratoria universale delle esecuzioni capitali. Agli ascoltatori vorrei ricordare che possono farlo sia firmando il nostro appello Nessuno Tocchi Saddam, ma quello più generale sulla moratoria sul sito www.nessunotocchicaino.it, ma anche telefonando alla nostra associazione, il cui numero è 06 6880 3848, perché anche con l'iscrizione si può aiutare questa campagna che, per concludere, ha subito una grave battuta d'arresto quest'anno con la decisione del governo italiano e dell'Unione Europea di non presentare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali, in questo modo difendendo ancora la pena di morte laddove viene praticata, al di là poi delle petizioni di principio che sentiamo con il ministro D'Alema, che si dice contrario sempre e comunque alla pena di morte, ma se alle parole non fanno seguito dei fatti e delle iniziative politicamente rilevanti, beh, appunto, siamo alla petizione di principio.
Io la saluto e la ringrazio, Elisabetta Zamparutti, lo ricordo che ha curato il rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E noi andiamo ad ascoltarci un brano, ci fermiamo per pochissimo. Francesco De Gregori, Condannato a morte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Da qualche parte dicono che vive bene, che relativamente non gli manca niente, può bere, camminare, scrivere e respirare, fantasma senza catene. Da qualche parte dicono è sempre uguale, anche se non si somiglia più. La mattina di Pasqua con le mani in tasca e una corona di spine. Da qualche parte al mondo suonano le sirene. Milioni di uomini cominciano a remare, si confondono il turno della notte e del giorno, si confondono gli agnelli con le iene. Da qualche parte al mondo dicono sta bene, con una colomba morta fra le mani. Fuori dall'orizzonte, con il muro di fronte, risultato senza soluzione. Condannato a morte, condannato a vita, condannato a morte per la vita. Condannato a morte, condannato a vita, condannato a morte per la vita. Che c'è intorno.
Bentornati a Radio Zainet. L'argomento ormai abbiamo ascoltato anche un valido contributo, quello di Elisabetta Zamparutti, ma io vorrei lasciare a voi un po' il campo alle vostre considerazioni personali. Luca.
Allora, io quello che mi ha colpito di più dell'intervento della dottoressa Zamparutti sono le sue parole sulla legittimità di questo tribunale, cioè sulla scelta di un tribunale, diciamo, nazionale piuttosto che internazionale, su sulla violazione di quelle, su quella che lei ha definito violazione dei diritti fondamentali giudiziari.
Si poteva anche non celebrare dal punto di vista dell'inquisizione, in quanto Saddam è partito colpevole. Tutti sapevano che si era reso responsabile dei fatti di cui veniva accusato. Il problema però è che Saddam Hussein non è un unicum come soggetto, diciamo. Non è l'unico tipo di dittatore sanguinario nel Medio Oriente o in altre zone del mondo più o meno a noi note. L'unico reato grave di cui si è macchiato, a mio avviso, Saddam Hussein per meritare l'impiccagione è di non essere stato allineato al volere del governo americano, perché non ci dimentichiamo che se Saddam Hussein ha potuto continuare per altri 12 anni a perpetrare le proprie nefandezze, cioè dal 91 al 2003, perché gli americani decisero di lasciarlo lì, perché erano sicuri che poi altrimenti il paese sarebbe esploso come sta esplodendo adesso. Dunque questo mostro sanguinario è stato ritenuto il male minore per ben 12 anni, finché non c'è stata la necessità per un altro governo americano di rimuoverlo per ragioni di politica eminentemente interna. Perché ricordiamo che il terrorismo in Iraq non era la piaga che è adesso durante il regime di Saddam, che poi ovviamente non fosse certo un esempio di democraticità e di tutore dei diritti individuali, su questo siamo d'accordo. Però ricordiamoci che assoluta priorità data al suo processo e soprattutto alla conclusione di questo processo, cioè alla sua esecuzione capitale, è dovuto ad una ragione di politica interna americana.
Poi soprattutto c'è anche da dire, appunto, prima consideravo con la dottoressa Zamparutti, hanno condannato Saddam Hussein a un tipo di esecuzione capitale che è assolutamente una vendetta. E perché appunto è stato giudicato da un tribunale di vincitori su lui, che era stato sconfitto, come già stato precisato. Però comunque anche il metodo di esecuzione che è stato scelto è decisamente poco rispettoso della dignità dell'individuo, sempre che si possa avere una morte degna per condanna, diciamo.
Bene, prima di chiudere la trasmissione stemperiamo un po' il clima andandoci ad ascoltare il flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che ci riporta al 1967, anno in cui uscì il primo numero della celebre rivista Rolling Stones. In copertina John Lennon, vai col flashback.
Benvenuti alla musica. Avete fatto un giro nelle edicole questa mattina? Beh, se non siete ancora passati dal vostro giornalaio di fiducia, vi diciamo noi che cosa leggere oggi. Si chiama Rolling Stone e si pronuncia come uno dei prossimi testi sacri in ambito musicale. Noi ce l'abbiamo già sotto mano e vi possiamo già dire che non si tratta di una semplice rivista musicale. Parla dell'essere davvero una rockstar e di come sia la vita on the road. La copertina? Il primo numero non poteva che essere dedicata a lui, una delle figure più rock di questi ultimi anni. Stiamo parlando di John Lennon. Allora ascoltiamoci uno dei pezzi più forti della sua discografia, Back in the USSR.
senso.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato uno dei pezzi più arrabbiati della discografia dei Beatles, Back in the USSR. Il 9 novembre del 1967 uscì il primo numero di una rivista che cambiò completamente il modo di intendere il giornalismo musicale. Il Rolling Stone diventò la Bibbia di tutti coloro i quali facevano parte del music business, insegnando non solo il modo di intendere la musica, ma soprattutto di come viverla. E la prima copertina fu dedicata a uno degli artisti più rock di sempre, John Lennon.
Durante il flashback si è scatenata la solita classica discussione meglio Beatles o Rolling Stones. Luca?
Rolling Stones.
Beatles. Francesca? Tutta la vita.
Matteo ha messo una new entry.
Terza posizione. I Doors. Cioè, se andiamo a prendere il rock degli anni 60, a questo punto mi straprendo i Doors.
Sentiamo che ne sentono a Torino e cogliamo l'occasione per salutarli.
Allora, intanto una curiosità: in questo pezzo la batteria era suonata da Paul McCartney, perché Ringo Starr ha avuto qualche divergenza e per un mesetto circa si era allontanato dai Beatles, quindi in realtà Paul McCartney non conosce la musica ma suona quasi tutto, e qui in questa canzone ha suonato la batteria. E Giuseppe, Beatles o Rolling Stones? Mi risponde i Pooh adesso, lo caccio fuori.
Forse i Red Hot.
I Beatles.
Anch'io
decisamente. Mi piacerebbe chiederlo a Simone Costrino: Beatles o Rolling Stones?
Credo Beatles.
Forse non ama tante. Simone ha un libro dove viene raccontato praticamente ogni aneddoto riguardo alle singole canzoni dei Beatles, quindi anche se McCartney aveva un'unghia incarnita, noi siamo in grado di capirlo.
La suono della chitarra.
Bene, ti saluto Elena,
grazie
a Giuseppe, che naturalmente tornerà con frotte di amici lunedì prossimo.
Sì, garantito, questa volta ce l'ha veramente promesso.
Stiamo smistando i numerini, Seppe, grazie. Linea Roma.
Ciao.
Allora, noi salutiamo tutti, siamo ormai in chiusura, salutiamo Francesca.
Ciao a tutti.
Studentessa Scienze Politiche. Matteo, dillo tu che sennò mi confondo.
Di storia medievale, moderna e contemporanea.
Infine Luca, dello scientifico Azzarita.
Marmocchio.
Allora, prima di salutarvi veramente definitivamente, vi ricordo il nostro sito www.zai.net, dove potete anche inviare le vostre proposte al ministro Melandri, ministro per le politiche giovanili e lo sport, per la campagna Batti tre colpi, siamo in ascolto. Vi ricordiamo anche il nostro sito www.radiozainet.it e vi diamo appuntamento a domani, come di consueto, con l'appuntamento con la musica, cinema, cultura e libri. A domani.